State ascoltando SBS Italian.
Io sono Francesca Valdinoci e voi siete all'ascolto di un podcast di radio SBS in italiano. Il 25 marzo 2021, in concomitanza con il Dante D, la giornata istituita lo scorso anno dal Ministero dell'Istruzione italiano per celebrare il sommo poeta, hanno inizio le commemorazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Come in Italia, anche nel resto del mondo ci si avvia verso un ricco calendario di eventi, seminari e mostre per riscoprire Dante a 7 secoli dalla sua scomparsa, avvenuta a Ravenna, nel suo luogo d'esilio, nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321. In Australia, grazie alla collaborazione tra ambasciata italiana e Dante Alighieri Society Canberra, il 25 marzo alle 7 del pomeriggio si svolge Dante Under the Southern Cross, la prima di una serie di conferenze sulle influenze dell'opera di Dante in Australia. Una chiacchierata con qualcuno la cui vita è stata proiettata proprio lungo la cometa di Dante, da Melbourne, dove è nato, a Spoleto, dove oggi vive. Ritroviamo ai microfoni di radio SBS il professor Rodney Lockey.
Buongiorno a tutti, sono felice di essere di nuovo qua.
È un piacere ospitarti di nuovo ai microfoni di radio SBS. Parliamo con te appunto di questo evento che ti vede assolutamente protagonista nel giorno del Dante D. Il Dante D che coincide con quella che secondo alcuni sarebbe proprio la data di inizio del viaggio dantesco raccontato nella Divina Commedia. Come inizia invece il tuo viaggio verso Dante, che è un po' il tema centrale dell'appuntamento a Canberra?
Il mio viaggio è iniziato tantissimi anni fa, è un'avventura, un viaggio veramente che ricalca anche in qualche modo quello di Dante medesimo, ovvero una scoperta di me stesso in realtà. Quindi il viaggio è iniziato a Melbourne nel 1984 al corso di italianistica a Swinburne, questa bellissima introduzione alla commedia Dante. Io che ero principiante assoluto, e da lì mille cose, c'è la borsa di studio, quindi la Farnesina, il ministero che mi offre questa borsa che uso per stare un anno a Perugia, poi Roma, di nuovo Perugia, nuovi studi, l'approccio, anzi il grande incontro, l'innamoramento di Petrarca, poi fra l'altro che Dante che mi funge da vettore verso Petrarca, e da lì il latino medievale, a Roma la Sapienza, rinsegnare io latino medievale, Dante latino, Petrarca latino, e poi sono 5 anni che sono felicemente collocato in Sicilia ad insegnare filologia italiana, quindi storia della lingua, il passaggio dal latino all'italiano per l'appunto, specialmente nel latino medievale, basso medievale, quindi i miei autori preferiti, San Francesco, Dante sempre, Petrarca sempre, adesso anche 4-500, quindi Pietro Bembo, Castiglione, Compagnia Bella, veramente una bellissima avventura. E ora chiaramente con le varie manifestazioni quest'anno, 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, c'è una grande responsabilità, però sai, è davvero gratificante e arricchente. Chiaro, cioè, c'è il sudore sulla fronte, ovviamente, e la stanchezza sempre alla porta, ma comunque no, grandissime soddisfazioni. Mi sento vivo, ecco, mi sento intellettualmente, culturalmente vivo, ecco, è uno stimolo costante.
E tra l'altro, a proposito di Petrarca, oggi vivi in una torre medievale in provincia di Spoleto che esisteva già al tempo di Petrarca, non è una favola. E a proposito delle celebrazioni appunto del centenario dantesco, tu collabori con l'archivio di Spoleto se non sbaglio e produrrai una serie anche di contenuti proprio in occasione di questa importantissima ricorrenza, ma raccontaci di quella volta in cui hai ricevuto una chiamata proprio dall'archivio di Spoleto e dall'altra parte del ricevitore un funzionario ti ha urlato: corri, corri, abbiamo scoperto Dante.
Bellissimo, veramente è rimasta la telefonata più bella della mia vita. quando appunto Luigi Rambotti, direttore allora come oggi dell'Archivio di Stato di Perugia, dunque anche della sezione dell'Archivio di Stato di Spoleto, mi chiama dicendo: Orò, Rodney sarebbe, Orò, dove stai? Dove sei? Dove ti trovi? A casa, corri, corri, abbiamo scoperto Dante. Ma che vuol dire avere scoperto Dante? Dai, dai, corri! Per farla breve, allora, dopo il sisma del 2016, tutto un fondo veramente, un fondo archivistico, cioè libri, pergamene, documenti, lettere, eccetera, quindi questo fondo si era trasferito dalla zona terremotata di Norcia fino a Spoleto, quindi appunto in sicurezza, una messa in sicurezza. Fra questi documenti ricoperti di polvere, calcinacci, eccetera, il direttore aveva scoperto che sul fogli di guardia di alcuni di questi faldoni notarili del 400, 500, alcuni anche del primissimo 600, contenevano versi della commedia. E lui ha detto: ma oibò, versi della commedia, che questi notai a tempo perso all'inizio, magari, perché cioè, i faldoni contenevano chiaramente gli atti notarili, ossia Tizio vende un mulo a Caio, eccetera, eccetera, però all'inizio si dilettavano a scrivere versi, cioè a copiare versi altrui, fra cui anche queste terzine dantesche. E questo chiaramente ha acceso la scintilla in Luigi, nel direttore, e quindi chiaramente con il mio modesto aiuto siamo riusciti comunque a rintracciare altri frammenti, questi ultimi invece dal fondo archivistico di Cerreto di Spoleto, vicino comunque a Norcia, in Valdarina, questo appunto nel grande ducato di Spoleto storico, pochi chilometri in realtà dalla città stessa di Spoleto, abbiamo trovato in quest'altro fondo appunto di Cerreto altri frammenti ancora, frammenti molto più lunghi, in realtà pagine intere, pagine strappate, pensate, da codici che oggi sarebbero preziosissimi. E quindi carte usate, di pergamene usate per rinforzare i piatti di questi faldoni notarili. Ecco, alcuni usati anche per rinforzare proprio il dorso degli stessi faldoni, per cui in barba agli stessi versi danteschi, perché nel frattempo si era scoperta la stampa a caratteri mobili, per cui chiaramente il manoscritto in sé valeva poco per la mentalità dell'epoca, perché valeva chiaramente il bel libro a stampa, era molto più prestigioso, molto più chiaro, eccetera. Per nostra fortuna, allora, questi fogli, queste carte sono state in qualche modo salvate. Magari trattate malissimo allora, però oggi ce l'abbiamo, sono pervenute. Le altre carte non usate in tal modo si sono perse.
Rodney, venendo ad oggi, Dante ci fornisce ancora le parole, la poesia, no? Per raccontare la realtà. Ti sei chiesto durante la pandemia, un po' un periodo infernale se vogliamo, un evento in qualche modo paragonabile alla peste nel Medioevo, quale potesse essere il verso dantesco che racconta ancora l'oggi e questo periodo così strano che stiamo vivendo?
Questa è una domanda veramente da $25,000. Allora, a te che ti chiami Francesca, posso permettermi una licenza per rispondere alla tua domanda?
Assolutamente, prego.
Grazie. Allora, fra le terzine dantesche da noi rinvenute, ce n'è una che fa parte di un foglio di guardia che io definisco amoroso. Perché amoroso? Perché il notaio, tu pensa, anonimo, trascrive quattro citazioni sul foglio di guardia, all'inizio quel foglio che di solito si lascia in bianco, sempre come quale elemento di rinforzo. Quattro citazioni, la prima è di Orazio, la seconda dello Pseudo Galeno, la terza è un proverbio medievale che non vi sto qui a ripetere perché sono abbastanza sozze in realtà. Sono tutti e quattro veramente inviti a fare all'amore. E la quarta citazione è questa che viene da Inferno 5 e siamo appunto, come dire, in quella famosissima, celeberrima affabulazione di Francesca la Lussuriosa, che si riferisce appunto al periodo di dolore. E in questo periodo di dolore non c'è cosa che ferisca maggiormente che ricordarsi di quando si era stati più felici. Allora, a livello proprio testuale, magari, se mi permetti sempre Francesca, leggerei prima la terzina per come è giunta a noi nelle edizioni, come dire, canoniche. Questa, ad esempio, di Petrocchi. Francesca dice: è quella a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò sa il tuo dottore. Il nostro frammento simile in realtà, però poi le differenze sottili sono indicative. È quella a me nessun maggior dolore, nessun con la M, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò sa il tuo dottore. Con la C etimologica, quindi nessun maggior dolore, e ciò sa il tuo dottore, che non è altri che Virgilio, chiaramente, che guida Dante attraverso l'inferno e quindi anche il purgatorio. Per cui è abbastanza toccante che un notaio a fine 400 trascriva una citazione, questa terzina dantesca che Dante mette in bocca alla grande fabulatrice, la prima anima con cui il viandante Dante, come viandante, si soffermi a parlare, lei che si trova appunto in questo stato veramente miserevole, no? Di dolore costante, in questo vento brumal che mai non resta, eppure dire, cioè rendersi conto del fatto che comunque quando si era stati felici, chiaramente un ricordo che acuisce ulteriormente il dolore presente.
Come un po' il ricordo dei momenti felici che abbiamo vissuto prima della pandemia, in qualche modo ci rende tristi a pensare a quando potremmo di nuovo tornare, appunto, come Francesca, ad amare e a lasciarci andare alla passione.
Esatto.
Senti, intanto ricordiamo a chi ci ascolta che siamo in collegamento con Rodney Locke, autore di numerosi libri su Dante, Petrarca, la poesia neolatina, quant'altro. L'evento del quale sarai protagonista si intitola Dante Under the Southern Cross. Ecco, tu credi che si possa identificare un'influenza dantesca più generale in Australia? Insomma, te che sei stato appunto così travolto da Dante, da queste parti, e se sì, come ha fatto a penetrare in una cultura così lontana sotto tanti profili da quella appunto medievale dantesca?
In generale, ti basti sapere che ad esempio la cattedra di italianistica a Perth, chi l'avrebbe mai detto, a Perth è nota in tutto il mondo. Ci sono dei lavori, degli studi condotti a Perth su Dante che sono ancora citatissimi. Per cui l'Australia non è, come dire, l'ultima Thule. L'Australia, no, è comunque è un paese ormai maturo da questo punto di vista, che abbraccia più culture. Cioè, come dire, si ricorda di essere europea e quindi abbraccia anche gli svariati apporti della civiltà europea, abbraccia anche altre civiltà, giustissimamente. Per cui fa un'amalgama. L'Australia, da questo punto di vista, per me, ma non solo per me, perché vedo anche, cioè, l'accoglienza che ho avuto negli anni all'Istituto di Italiano di Cultura a Melbourne, a Sydney, nella stessa Perth, spero prossimamente in carne e ossa anche a Canberra e altrove, che veramente c'è tantissimo interesse, la gente vuole sapere di questo Dante di cui tanto si parla. Quando magari uno pensa alla Bloom e scopre che, no, nella hit parade dei grandi del canone occidentale, prima c'è la Bibbia, poi c'è Dante e poi c'è Shakespeare. E molti siamo a chiederci: ma com'è possibile? Chi è mai questo Dante? Dante desta comunque interesse, non c'è niente da fare. La gente che affluisce alle nostre chiacchierate veramente vuole saperne di più. e questo mi rende felice, orgoglioso, fiero proprio.
L'ultima domanda. La letteratura di Dante ha informato tutta la tua carriera accademica, ti ha portato tra l'altro ad essere cittadino italiano, te che sei nato a Melbourne. C'è un personaggio della commedia che senti a te più caro e che magari gli ascoltatori e le ascoltatrici potrebbero rileggere oggi in occasione del Dante D?
Questa sì che è una bellissima domanda. Direi senz'altro due, a parte il San Francesco di Paradiso 11, per me il canto più bello in assoluto, il canto, io abito in Umbria, come ben sai Francesca, a Spoleto, quindi a pochi passi da Assisi, e quindi Paradiso 11 per me appunto questo inno, questa esaltazione alla figura di San Francesco chiaramente per me è particolarmente cara, però in realtà io come Rodney oscillo fra magari Inferno 13, Pier della Vigna, ex segretario di Federico II, Stupor Mondi, che per una questione di scandali ma anche di invidia si toglie la vita in carcere e quindi diventa albero per l'eternità in inferno. E quindi Dante lo incontra appunto in sembianze di albero. Poi a Paradiso 3 c'è la Piccarda. Piccarda Donati, questa donna che viene, nobile donna fiorentina che viene strappata da suo fratello, fra l'altro Corso, dal chiostro per essere poi venduta, letteralmente venduta proprio con la violenza al migliore offerente, quindi a un altro ribaldo. Quindi subisce appunto questa violenza, prima appunto nell'essere strappata dallo chiostro, poi nell'essere, come dire, tratta in schiavitù, è venduta come moglie controvoglia a questo signore. Quindi queste due anime, una dannata, l'altra salva, che subiscono violenze, l'invidia altrui, che comunque rimangono, come dire, eterne, sono in grado di commuovere Dante autore, non men chiaramente di quanto non riescono a commuovere Dante Pellegrino, per me sono particolarmente care. Quindi Inferno 13, Paradiso 3 e ovviamente Paradiso 11.
E questo era Rodney Locke che ci ha parlato dalla sua torre medievale di Spoleto, protagonista dell'evento lancio delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri in Australia, che ringraziamo e che ritroverete in podcast sul nostro sito sbs.com.au/italian, nonché sulla nostra pagina Facebook e su tutte le piattaforme podcast.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.